Sono le 7, padre Pio.
Ecco, molto bene. Sono le 7. E quindi ci ritroviamo per la lezione divina questa sera in vista della prossima domenica, nella quale celebriamo la festa solenne dei santi Pietro e Paolo. Vi ricordo i testi della liturgia. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, capitolo 12, dal versetto 1 al versetto 11, l'episodio di Pietro in carcere a Gerusalemme. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera a Timoteo, nel capitolo 4, i versetti da 6 a 8, a cui si aggiungono i versetti da 17 a 18. La seconda lettera a Timoteo spesso viene intitolata come il Testamento di Paolo. Il salmo per la preghiera responsoriale è il Salmo 34, ma noi questa sera dovremo fermare l'attenzione sul Salmo 29 e poi il brano evangelico che è tratto dall'Evangelo secondo Matteo, nel capitolo 16, dal versetto 13 al versetto 19. Può darsi che a un certo momento nel corso della serata giunga il nostro padre vice provinciale, per cui la nostra lezione divina giungerà quasi naturalmente alla conclusione, a cui comunque arriveremo come al solito seguendo i nostri ritmi, ma non ci sarà comunque la veglia questa sera dopo la lezione divina, perché bisognerà fare conoscenza con questo nuovo padre provinciale, che in realtà io non ho mai ancora incontrato, in un'altra generazione, e quindi anche qualcuno di voi, se vuole fermarsi, faremo in modo che si presenti e che si possa avviare una conversazione. Ecco la liturgia della domenica tredicesima del tempo ordinario, che sarebbe quella di domenica prossima, è sostituita dalla celebrazione della festa dei santi apostoli. È dalla metà del secolo IV che questa memoria dei santi martiri viene celebrata a Roma in questa data. Tutte le chiese d'Occidente si sono adeguate a questa ricorrenza, e così pure la chiesa di tradizione bizantina. Chiese che proclamano l'allegrezza della Chiesa romana per la eredità di cui il martirio dei due santi apostoli l'ha arricchita. In realtà la festa che ogni anno si celebra il 29 di giugno si inserisce nello scorcio del solstizio d'estate e fa parte di quelle date che stanno in contrappunto alla Natività del Signore, 25 dicembre. E come sappiamo la Natività del Signore cade nei giorni del solstizio d'inverno. Abbiamo celebrato ultimamente la Natività di Giovanni Battista, e domenica sarà la festa dei Santi Apostoli. Così la Chiesa celebra la fioritura della vita cristiana, frutto della incarnazione del Figlio di Dio, e testimonia in questo modo l'inesauribile fecondità di quella novità assoluta che ha visitato la storia umana nella carne del Figlio di Dio. più precisamente ancora questa è la festa che ci chiama a contemplare il mistero della comunione tra il cielo e la terra, mistero all'interno del quale si struttura ogni altra dinamica di comunione. Al servizio di tale comunione si pone il dono affidato a tutte le chiese, all'unica chiesa, a tutte le vocazioni alla vita cristiana e alla vocazione di ciascuno di noi. Il mistero della comunione. Leggiamo senz'altro il testo della prima lettura, che poi non prenderemo in considerazione, ma gli Atti degli Apostoli è il testo che stiamo leggendo e rileggendo, studiando e cercando di accogliere tutto il suo valore in altra sede. Pia, leggi pure.
In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo, e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro, allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva».
Sì. La lettura si interrompe qui, in realtà la narrazione prosegue, ma adesso non è il caso di stare a ragionare su questa faccenda. E invece leggiamo senz'altro il brano evangelico, Anna, capitolo 16 del Vangelo secondo Matteo.
Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia e qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli.
Grazie. Ed ecco, facciamo di nuovo un salto all'indietro per ristabilire un contatto con il Salterio. Leggevamo fino al Salmo 28 la settimana scorsa, e ricordate, tra il Salmo 27 e il Salmo 28 abbiamo avuto a che fare con il consacrato, il Mashiach, come dice il testo ebraico, Davide prima di essere unto, ma Davide unto nel Salmo 28, il versetto 8 dice esattamente così: il Signore è la forza per loro, così vi suggerivo di tradurre, rifugio di salvezza del suo consacrato. Ecco, ed è proprio questo il personaggio che è stato condotto lungo il cammino della ristrutturazione interiore, così credo di essermi espresso a modo mio a più riprese, una ristrutturazione esigente, radicale, che ha messo tutto in discussione per quanto riguarda gli equilibri del nostro mondo interiore. Ed ecco, questo personaggio, così come si esprimeva egli stesso nel Salmo 28, ridotto al silenzio, ha scoperto di essere ascoltato. Là dove è stato strappato nell'intimo rispetto al regime della vendetta, ricordate, siamo stati rimandati al secondo libro di Samuele, nei capitoli 3 e 4, laddove Davide, nel momento in cui finalmente, dopo tutte le vicissitudini che ha dovuto affrontare, viene acclamato re, gli eventi si svolgono in maniera molto, molto coinvolgente, già dal capitolo 2 fino al capitolo 5, ma proprio nel corso di quegli eventi si scatenano le forme più violente, più asse, più spietate di una vendetta che non coinvolge Davide, ma rispetto alla quale Davide rimane esterrefatto, sgomento, straziato a sua volta. Ed ecco la estraneità di Davide, l'antico racconto biblico fa di tutto per rimarcare l'estraneità di colui che viene unto, viene consacrato, diventa re, un'estraneità interiore rispetto al regime della vendetta. Ed è quello che il Salmo 28 ci ha riproposto in un contesto orante, dove il personaggio con cui abbiamo fatto conoscenza si è offerto a noi come testimone di quanto sia eloquente il silenzio di Dio, proprio là dove egli stesso è stato ridotto al silenzio. Ma è così che il segreto di Dio parla con il suo linguaggio, ed ecco un linguaggio che assume una andatura dialogica, a tu per tu, sempre più penetrante, sempre più radicale, a tu per tu. È il linguaggio della benedizione. Ricordate nel capitolo 28 come nel versetto 6 è l'orante, e colui che poi viene senz'altro indicato come il consacrato, che dice sia benedetto il Signore con quel che segue, e finalmente l'ultimo versetto 9, salva il tuo popolo e la tua eredità, benedici, guidali, ed è una competenza pastorale quella che qui viene citata, pascola come pastore, il tuo popolo sostienilo per sempre. Dunque c'è una circolarità nella benedizione. Il nostro orante benedice il Signore nel momento stesso in cui invoca la benedizione per il popolo e per se stesso, e dunque è proprio questa benedizione che si ripropone come esercizio corrispondenza da parte sua alla iniziativa misteriosa più che mai di colui che nel suo segreto e nel suo silenzio parla, ed ecco, ha veramente scardinato le viscere più profonde dell'animo umano, ha sconquassato tutte le articolazioni di quel linguaggio interiore che ancora e ancora e ancora fa appello alla logica, addirittura al diritto, al dovere della vendetta. Ed ecco, benedetto benedice, è lui, ma invoca questa benedizione per il popolo, per l'umanità intera, a partire da questo popolo, proprio perché da questa benedizione, mediante la quale l'iniziativa gratuita del Dio vivente si manifesta, che sarà possibile aderire pienamente nella relazione a tu per tu, nella comunione della vita con lui, e quindi benedirlo come a lui spetta l'atto gratuita corrispondenza in modo adeguato alla sua originaria inesauribile volontà d'amore. Ebbene, vedete, noi adesso siamo proprio, come dire, attirati dentro a questa conversazione, a questo circuito per cui la benedizione invocata qui alla fine del Salmo 28, salve il tuo popolo e la tua eredità, benedici come pastore, sostienili per sempre, questa benedizione invocata accolta effettivamente, non solo idealmente, non solo come ipotesi desiderata, ma come realtà vissuta nel momento stesso in cui si traduce in quella benedizione con cui l'orante è in grado di corrispondere a tu per tu all'iniziativa del Signore. Dunque siamo coinvolti in una corrente che è manifestazione della novità assoluta. Tra l'altro è proprio qui, vedete, che possiamo collocare il nostro Salmo 29, che si concluderà esattamente come leggiamo nel versetto 11, così il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Versetto 11, l'ultimo versetto del Salmo 29, vedete, allora è proprio All'interno di quella conversazione, per cui colui che è benedetto benedice, e chiedere la benedizione significa rendersi disponibili per quel coinvolgimento che implica quello sradicamento, quello scardinamento, quello sconquasso che il Salmo 28 ha illustrato. E adesso vedete il Salmo 29 ce ne manifesta gli effetti. Ecco come si manifesta e irrompe sulla scena colui che è il protagonista della benedizione, esattamente il Signore. Il Signore che benedice, e benedice in vista di quella corrispondenza nella benedizione con cui la creatura umana, il nostro consacrato, un popolo in prospettiva, in realtà protagonista di questa novità che segna la svolta finale e definitiva della storia umana, è il Figlio, il benedetto del quale il Padre si compiace e che è protagonista di quel gesto, di quell'impresa, di quel passaggio attraverso le cose del mondo che in tutto e per tutto si esprime come risposta di benedizione, come offerta di benedizione. Ebbene, vedete, e all'interno di questa conversazione, com'è possibile che l'essere umano sia in grado di benedire, se non fosse vero che è benedetto? Ma come esattamente questa benedizione che ha come protagonista il Dio vivente si attua in concomitanza con tutto quel processo di radicale ristrutturazione dell'impianto interiore della nostra esistenza umana di cui già ci siamo resi conto. E allora, Salmo 29, vedete, un cantico che celebra esattamente la gratuita e fedele, incrollabile iniziativa del Dio vivente. È lui, sì, il Signore. Ebbene, vedete, nella traduzione in greco l'intestazione aggiunge due parole a quelle che leggiamo anche nella nostra Bibbia. Salmo di Davide, exodios kinis, dice la traduzione della 70, exodios kinis, cioè per la conclusione della festa delle capanne. È il giorno conclusivo della festa delle capanne, è il giorno nel quale viene proclamata una invocazione della pioggia, una festa autunnale, si invoca la pioggia, tutto quello che comunque rientra dentro a un momento dell'anno che segna la conclusione dell'attività agricola e dunque l'avvio di un nuovo percorso, l'invocazione della pioggia. E in realtà il Salmo 29, come vedremo, ha a che fare in tanti modi con la pioggia, anzi una tempesta, anzi un diluvio, ma è una immagine che già programmaticamente allude al beneficio prezioso e insostituibile dell'acqua da cui dipende la fertilità dei terreni e dunque la sopravvivenza della stessa vita, ma è comunque un richiamo a un'immagine che serve a descrivere in maniera davvero grandiosa ed efficacissima l'irrompere nelle cose del mondo, nelle misure della nostra condizione umana, nel vissuto che ci definisce, nella nostra particolare vocazione, che poi è vocazione che ci accomuna a tutti gli altri esseri umani, come irrompe il protagonista della benedizione. C'è di mezzo l'acqua? Sì, ma vedete, è un riferimento che acquista un valore simbolico immediatamente comprensibile, nel senso che il protagonista interviene in maniera tale da conferire a quella benedizione da cui dipende la nostra vocazione alla vita una urgenza strepitosa, una intensità radicale, una capacità di smontaggio, per dirla con un termine di uso in senso tecnico, ma è lo smontaggio di quelle dinamiche, di quei movimenti, di quelle tensioni, di quelle spinte, di tutto quel mondo interiore che deve essere rimontato finalmente. Ecco come opera la benedizione poderosa, creativa del Dio vivente. Tutto quello che in noi deve essere rimontato per potersi esprimere a tu per tu come benedizione secondo il suo compiacimento, a lui gradita. E allora, guardiamo più da vicino il nostro Salmo. E vedete i primi due versetti, un invitatorio, versetti 1 e 2, il corpo del canto di lode, del canto celebrativo, il corpo sta dal versetto 3 al versetto 9. E quindi una contemplazione finale nei versetti 10 e 11. Notate che in un salmo di 11 versetti il nome del Signore compare 18 volte. 18 volte il nome del Signore, tra l'altro il nome che nella tradizione ebraica non viene mai pronunciato. Il nome del silenzio compare 18 volte, tra l'altro una preghiera quotidiana a cui tutti i devoti devono attenersi implica esattamente proclama di 18 benedizioni. 18 benedizioni. Shimon Ezra. E quello, il fatto che qui il nome santo compaia 18 volte, nella mia Bibbia in alcuni casi non viene tradotto, perché evidentemente il traduttore pensa che insomma, no, se ne può fare a meno, ma in realtà sono 18 comparse e gli antichi commentatori di tradizione ebraica l'hanno notato, proprio 18, non solo, ma poi vedete altre insistenze lessicali danno al nostro Salmo una capacità ritmica davvero travolgente e una sonorità che è così intensa da imporre il silenzio. Ed ecco, leggiamo, invitatorio, date al Signore figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti. Così traduce la mia Bibbia, meglio che in santi ornamenti, nel suo atrio santo. Dunque, qui abbiamo a che fare con personaggi che vengono denominati figli di Dio, sono figure angeliche, abbiamo a che fare con una liturgia celeste, una liturgia celeste. Date al Signore voi che siete partecipi di quella corte celeste dove il Signore è insediato nel suo trono, dategli gloria e potenza. Dunque, creature angeliche invitate a prestare ossequio al Signore Onnipotente, ma notate che quando qui si dice gloria e potenza, gloria e forza, e il termine forza ricompare poi alla fine del Salmo, os. Kavod è la gloria, si intende, vedete, quel che definisce nella sua assoluta grandezza il sovrano dell'universo, ma più esattamente definisce il suo operare sulla terra. E quindi nella liturgia celeste le creature angeliche sono invitate a rendersi conto di come il Signore è operante sulla terra. Vedete di seguito il terzo imperativo? Date al Signore la gloria del suo nome. Il suo nome è il suo rivelarsi. Il nome santo è il nome indicibile peraltro, ma è il nome di colui che si è rivelato nella storia umana. E quindi è la gloria di colui che è presente e operante nel mondo e di colui che nel corso della storia umana ha attivato processi corrispondenti alla sua segreta e inesauribile fecondità di vivente. L'inesauribile fecondità del vivente, la gloria, ma la gloria rivelata, la gloria manifestata, la gloria sulla terra. Bene, nel cielo celebrate la liturgia che proclama l'opera del Signore sulla terra, perché ha rivelato il suo nome. E di seguito è il quarto imperativo, vedete, nei due versetti che costituiscono l'invitatorio compaiono quattro imperativi: date tre volte, prostratevi, ecco il quarto imperativo, prostratevi al Signore, e vedete che lo stesso nome del Signore qui è già comparso quattro volte, in santi ornamenti, nel suo atrio santo, così vi dicevo di tradurre, forse la nuova traduzione dice esattamente questo, nel suo atrio santo, ed è espressione che, come vi dicevo, ci rinvia a quella dimensione celeste che riguarda lui, il Signore Onnipotente, e quelle creature che appartengono a quella stessa dimensione per sua volontà, in obbedienza a un disegno creativo che obbedisce a lui e soltanto a lui. E comunque, ecco, là dove è celebrata la liturgia celeste, l'affaccio su quello che avviene e sulla terra. Ed ecco il corpo del cantico, dal versetto 3 al versetto 9. E qui vedete, possiamo suddividere il testo in tre brevi strofe. Qui adesso abbiamo a che fare con uno spettacolo che ci viene descritto in tutta la sua immensa, smisurata ampiezza cosmica, e d'altra parte l'insistenza su una voce che si impone come criterio che detta il ritmo di tutti gli eventi che riguardano la realtà del mondo creato, lo svolgimento della storia umana, dove sono coinvolte le creature nel tempo e nello spazio. Vedete che qui il versetto 3 dice: il Signore tuona sulle acque. Ecco, tuono del Signore, col, questo sostantivo col, voce, ritorna 7 volte, sono i 7 tuoni, dal versetto 3 fino al versetto 9, tra l'altro è esattamente questo il testo a cui si rifà l'Apocalisse di Giovanni, quando diamo risonare lo squillo delle 7 trombe, 7 tuoni, voce del Signore, col Adonai, ed ecco, prima strofa, il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque, il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Qui più che con potenza adesso direbbe tradurre con maestà, maestà. Dunque, e qui vedete, abbiamo a che fare con uno scenario che possiamo contemplare nel suo aspetto fisico, che si impone immediatamente, le acque oceaniche, dunque uno scenario che rinvia addirittura all'abisso caotico da cui tutto è stato estratto all'inizio, secondo l'antico racconto della creazione. Ma in realtà qui vedete lo spettacolo fa riferimento a quell'agitarsi delle acque, che peraltro vedete sono soggiacenti alla maestà di colui che presiede, colui che sta tuonando, colui che sta dettando la misura, colui che sta scandendo i ritmi delle vicende, la storia umana. E la storia umana descritta come un mare in tempesta, ma è un mare già addomesticato, è un mare già riconciliato in obbedienza al suo tuono, alla voce del creatore, alla voce del protagonista, alla voce di colui che esercita la sua regalità. Prima strofa, la storia umana. Proseguiamo nella lettura e poi torneremo indietro, perché vedete, rispetto a questo progressivo evolversi dello scenario rispetto al quale il Salmo 29 insistentemente ribadisce la potenza del tuono proclamato dalla voce misteriosa del Dio vivente, ed è tuono nel momento stesso in cui è anche espressione di una presenza puntuale, capillare, penetrante, che di per sé nemmeno ha bisogno di tanti schiamazzi, è la voce che riduce all'obbedienza il tumulto delle presenze che si agitano sulla scena del mondo. La storia umana, obbedisce alla maestà del Dio vivente. Ed ecco, seconda strofa, il tuono del Signore schianta i cedri. Il Signore schianta i cedri del Libano, fa balzare come un vitello il Libano, il Sirion, sono le montagne del nord, come un giovane bufalo, il tuono saetta, che bisognerebbe aggiungere, il tuono del Signore, col Adonai, voce del Signore, il tuono del Signore saetta, fiamme di fuoco, fino qui, versetti da 5 a 7. E qui notate lo spettacolo che nella strofa precedente ci ha posti dinanzi a quello scenario liquido che serve magnificamente a rappresentare le più diverse componenti che si agitano sulla scena della storia umana. Adesso vedete, è quella stessa storia umana, ma contemplata come quella particolare vicenda che noi a modo nostro solitamente definiamo storia della salvezza. Vedete che qui dove si parla intanto di riferimenti geografici che appartengono alla storia biblica, il Libano, il Monte Sirio, le montagne del nord, ma a partire da quelle montagne poi c'è tutta una serie di derivazioni che nella continuità geografica dei territori implicano una serie di conseguenze dalle alte montagne del nord, i corsi d'acqua da cui dipende la geografia della storia della salvezza. Quella storia particolare che peraltro vedete qui è richiamata in alcuni suoi momenti essenziali, quando leggiamo nel versetto 6 fa balzare come un vitello in Libano. Raccad, questo verbo raccad è lo stesso verbo che compare nel Salmo 114, ricordate, quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, e allora il mare si ritira e le montagne saltellano e le colline come agnelli di un gregge si vanno sgretolando, scardinando. Come mai? Che sta succedendo? Ma è quello che avviene quando Israele esce dall'Egitto. Dunque che abbiamo a che fare con la percezione di un particolare tremore interiore che pure corrisponde alla visione del mondo nel quale il Signore si rivela come colui che guida un popolo fuori dall'Egitto, colui che è non soltanto il sovrano che siede sul trono e governa la storia umana, ma è colui che è attivo in questa storia umana come protagonista di eventi di liberazione, così come fu esemplarmente sperimentato da coloro che erano schiavi del faraone in Egitto e furono liberati. E in più, vedete, qui veniamo a sapere che il Signore tuona, ecco, tuono del Signore che saetta fiamme di fuoco. Vedete che qui è usato un verbo che indica l'atto di battere una pietra in modo tale da trarne delle scintille, e questo è il verbo che compare nel libro di Isaia capitolo 51 versetto 1, dove leggo: ascoltatemi voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore, guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. E vedete, qui guardate ad Abramo, vostro padre. Dunque, Abramo e i patriarchi, siamo rimandati niente meno nella memoria, niente meno che alla storia patriarcale, là dove il tuono del Signore, vedete, come espressione sonora, fa tutt'uno adesso con quella presenza che interviene potendo scalfire la roccia, potendo scavarvi, potendo trarne scintille, potendo trarre dalla roccia niente meno che coloro che hanno accolto le promesse, e da loro ha poi avuto inizio tutto il seguito di quel lungo cammino che noi chiamiamo storia della salvezza. E dunque, vedete, un tremore interiore, non è soltanto lo spettacolo della storia umana, la cui agitazione, come le acque, capita alle acque oceaniche, è sottoposta alla maestà del Dio vivente, e adesso è quella storia particolare, e rispetto alla quale la presenza tonante del protagonista che provoca un tremore che subito si trasforma nella capacità di contemplare la luce di una vicenda che assume il valore di un itinerario di liberazione, di rieducazione, di restaurazione per quanto riguarda la vocazione alla vita, la dignità della vocazione alla vita. E vedete, niente meno, qui quello stesso tremore interiore si confonde con la scintilla che accende nella memoria la gratitudine purissima di chi sta constatando come il Dio vivente sia protagonista di una storia che diventa paradigma interpretativo di tutto quello che avviene prima, altrove, e sarà ancora dopo. Quella storia particolare che diventa criterio interpretativo della storia universale. E vedete, e qui l'esperienza in questa seconda strofa, esperienza molto molto intensa, molto forte, l'esperienza di uno schiacciamento, questo scardinamento, questo sgretolamento, questo precipitare in una condizione frammenti che sembrano polverizzati, quando in realtà tutto questo contribuisce in maniera essenziale a dimostrare l'appartenenza a colui che è protagonista di una storia che ha il valore inconfondibile di un ritorno alla vocazione, alla vita per ogni essere umano, secondo l'intenzione originaria del Creatore. Allora la terza strofa: il tuono del Signore scuote la steppa. Il Signore scuote il deserto di Cades, il tuono del Signore fa partorire le cerve, spoglia le foreste, nel suo tempio tutti dicono gloria. E adesso vedete, qui abbiamo a che fare ancora una volta con la storia universale, quella storia di cui ci è stato dato un criterio interpretativo in maniera essenzialissima, sintetica più che mai, ma efficacissima allo stesso tempo, nella seconda strofa. Adesso è la storia colta nel suo travaglio. Vedete, qui è davvero un travaglio che conduce al parto, ci sono di mezzo le cerve che partoriscono. È vero che qualcuno potrebbe tradurre qui fa contorcere le querce, ma quindi spoglia le foreste, sì, ma più esattamente è proprio questa la traduzione che studiosi importanti ci suggeriscono, come leggo nella mia Bibbia, il tuono che fa partorire le cerve, ma nel senso che è la storia di un travaglio dove il verbo che qui compare a più riprese, il tuono scuote, vedete, fa partorire, sono forme provengono dalla stessa radice, hul è un contorcimento, un verbo che allude a un contorcimento, ma che in altri momenti ha tutte le caratteristiche di una danza. È un travaglio che allo stesso tempo danzante, d'altronde è un travaglio fecondo, è un travaglio che raccoglie in sé tutte le voci del creato, vedete, adesso ci siamo, tutte le voci, compresa la voce umana, per proclamare la gloria nel Tempio. Il Tempio è esattamente il santuario, così come ha preso forma nella storia del popolo di Dio a Gerusalemme, ma è esattamente lo strumento sacramentale mediante il quale tutta la travagliata vicenda umana ricomposta niente meno che entro le misure armoniose di una danza cosmica, di una danza che ricapitola tutte le componenti di una vicenda che si misura nelle vicissitudini del tempo, una danza che partorisce, che fa di questa storia umana, vedete, l'immensa e continua e infallibile gestazione in vista di quel proclama che celebra la gloria. Notate che si ritorna alla gloria così come era menzionata nell'invitatorio, la gloria nella liturgia celeste, la gloria laddove i figli di Dio, le creature angeliche, celebrano la manifestazione e l'opera del Dio vivente nella storia umana sulla terra. E adesso vedete, tutti dicono gloria e tutta la complessità degli eventi, non per niente qui si parla di quelle che nell'esperienza di ogni travaglio sono doglie che tra l'altro qui si prolungano nel tempo, superano tutte le scadenze di ordine biologico, perché è comunque un percorso che infallibilmente fa di questa vicenda drammatica, straziante, dolorosa, un travaglio fecondo. E vedete, tutti dicono gloria. La storia umana, la storia della salvezza, secondo la storia, dicevo poco fa, a modo mio, del travaglio danzante, terza strofa, laddove le voci, tutte le voci del creato e della storia umana vengono ricomposte nella celebrazione della gloria, che proclama la maestà del Dio vivente. E vedete, tutto questo, in queste tre strofe, rinvia veramente a uno scenario interiore che è andato man mano evolvendosi, da quella prima strofa nella quale l'orante che ha trasmesso a noi questa sua testimonianza e noi con lui. L'orante si trova sotto il cielo che si spalanca, e nella seconda strofa l'orante che percepisce come lo sgretolamento di tutte le realtà solide provoca un travolgimento incontrollabile, e d'altra parte è proprio quel che consacra l'appartenenza al Dio vivente, una sigillatura inconfondibile, una memoria che rimanda all'inizio di un percorso che già porta in sé la garanzia di un compimento infallibile. E quindi vedete in questa terza strofa che abbiamo appena letto l'apprendimento di un nuovo linguaggio che dà voce al mondo in seguito a un parto generativo che qui viene ricapitolato, viene proprio identificato come il parto rispetto a quella novità che consente al cuore umano di benedire Dio, consente al cuore umano di celebrare la gloria di Dio. Vedete, nel nostro salmo non c'è niente di scontato rispetto a quel linguaggio che noi usiamo comunemente per come parliamo di gloria o per come parliamo di benedizione. Il nostro salmo 29, vedete, ci chiama a renderci conto di come fosse necessaria la tempesta, lo scardinamento, come ho detto a più riprese, lo sconquasso, come pure già ho affermato, quello schiacciamento e quello sbriciolamento, come fosse necessaria quella ristrutturazione di cui parlavo, ma in modo più generico, leggendo i salmi precedenti, come sia necessario tutto questo per imparare a gridare gloria. E così, celebrando e benedicendo Lui, scoprire che l'ostilità del nostro cuore umano finalmente è domata. Sono domate le acque, piegate in obbedienza la storia umana nel suo svolgimento universale. È completo il giro d'orizzonte che raggiunge e coinvolge la molteplicità delle presenze, ma vedete la novità per eccellenza, l'ostilità del nostro cuore umano finalmente domata, finalmente siamo messi in grado di benedire Dio. Gloria. Ed ecco, vedete, la contemplazione finale, sotto il cielo, sulla terra, leggo i versetti 10 e 11, il Signore è assiso sulla tempesta, tempesta in ebraico è il Mabul di per sé è il diluvio, la traduzione in greco parla di cataclismos, il diluvio, il Mabul. Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Vedete, adesso siamo veramente in grado di contemplare quest'ordine stupefacente, ma non è una fantasia, non è neanche un'illusione, non è un sogno, qui vedete c'è di mezzo quel percorso travagliatissimo che ha demolito tutte le resistenze del cuore umano e ha ristrutturato in noi tutte le capacità di ascolto e di immersione nel silenzio e di comunione con il mistero e di adeguamento a tu per tu del nostro vissuto con colui che ci benedice e che a cui noi possiamo corrispondere con la gratuità purissima della nostra benedizione. Il Signore è assiso sul diluvio. È la forza del Signore che fa la pace. È l'ultima parola del nostro Salmo, esattamente Shalom, pace. E qui vedete siamo dopo quel richiamo alla liturgia celeste nell'invitatorio, qui siamo adesso invece alle prese con la liturgia terrestre, con quello che avviene sulla terra, siamo sotto il cielo, sulla terra, ma vedete, siamo alle prese con questa straordinaria constatazione di come il cielo si sia piegato sulla terra, di come la terra sia stata sollevata al cielo. D'altronde è il canto degli angeli sulla mangiatoia a Betlemme. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, vedete quella gloria che è proclamata stando sulla terra, e pace in terra agli uomini del compiacimento, agli uomini che sono amati dal cielo, dove il cielo si è piegato sulla terra e la terra è in grado di introdursi nelle altezze celesti. Ed è un circuito che così si compie in modo tale che è la misteriosa profondità del mistero di Dio che si rivela, ma è tutto quel che esiste che viene finalmente interpretato nel suo valore sacro, dove c'è di mezzo, vedete, non un colpo di bacchetta magica, ma c'è di mezzo il travaglio drammatico, dolorosissimo, c'è di mezzo un percorso pasquale di redenzione, c'è di mezzo una ristrutturazione radicale, c'è di mezzo uno scardinamento di tutte le componenti, c'è di mezzo la missione del figlio e la sua discesa nell'abisso, il suo impatto con la morte degli uomini peccatori, ed ecco la sua ascensione gloriosa. Fatto sta, vedete, che qui la conversione del cuore umano proclamata in tutta la sua sorprendente, straordinaria originalità. E vedete come la conversione del cuore umano è intrinsecamente connessa e dipendente dalla benedizione che ci mette in grado di benedire. Che poi, vedete, quel che, a cui già accennava il Salmo 28, ve lo dicevo precedentemente, benedetto sia il Signore, benedici, benedetto benedici, è la benedizione introduttiva della lettera di Paolo agli Efesini, proprio perché siamo benedetti siamo in grado di benedire, siamo entrati dentro a questo circuito che tutto ricapitola in obbedienza alla gloria del Dio vivente, ma vedete una ricapitolazione radicale che frantuma, che sbriciola, che implica una rieducazione del linguaggio interiore nel cuore umano, fino a poter finalmente corrispondere a tu per tu, a colui che fa irruzione, ha fatto e farà e continua a fare irruzione nella storia umana, poter rispondere a tu per tu. Ed ecco, vedete, è in questa vicenda è così radicalmente tormentosa che in realtà il Dio vivente instaura la sua gloria e è protagonista di quella novità assoluta per cui cielo e terra sono in comunione, il cielo sulla terra e la terra sollevata al cielo. Ed ecco la pace. Lasciamo da parte il nostro salmo. E spostiamo l'attenzione sul brano evangelico, Vangelo secondo Matteo, vedete, domenica prossima, festa dei Santi Apostoli, leggiamo il brano del Vangelo secondo Matteo che conosciamo bene, si legge in diverse occasioni, e adesso ancora una volta fermiamoci un momento su questa pagina. Siamo alle prese con la quarta unità nella catechesi dell'Evangelista Matteo. Dico unità nel senso che la narrazione dell'Evangelista Matteo si articola in cinque grandi unità che sono composte, ciascuna di esse, due elementi. Un elemento di carattere narrativo e un elemento di carattere discorsivo. Sono comunque cinque grandi discorsi di Gesù nel Vangelo secondo Matteo, che è una caratteristica inconfondibile. Nel Vangelo secondo Marco Gesù ogni tanto dice qualche cosa, qualche parola, qualche sentenza. Nel Vangelo secondo Matteo discorsi lunghissimi. Abbiamo appena letto il discorso della montagna, tre capitoli interi, tre capitoli, un solo discorso. Bene, cinque unità, qui siamo presi con la quarta unità. Nel corso della narrazione è cresciuta l'attenzione dedicata da Gesù ai discepoli, in contrappunto al contatto con la folla, contatto che sempre rimane, ma Gesù ci tiene a dimostrare un particolare impegno nei confronti dei suoi discepoli, evidentemente perché è alla ricerca di un riscontro particolare che certamente non può attendersi dalla folla. Ed ecco, qui vedete, vi dicevo, una quarta unità, ossia quella che ha inizio con il versetto 53 del capitolo 13, conclusione del discorso in parabole, e questa quarta unità va da qui fino a tutto il capitolo 18. Dunque il nostro brano evangelico si inserisce in questa quarta unità, una sezione narrativa fino al capitolo 17, poi nel capitolo 18 un quarto discorso di Gesù. Fatto sta che rispetto alle pagine precedenti, alle vicende che l'Evangelista Matteo narra naturalmente secondo i suoi criteri, con la sua particolare intenzionalità catechetica, adesso è un tempo di verifica. Se voi ritornate al versetto 51 del capitolo 13, avete capito tutte queste cose? Gli risposero sì, ed egli disse loro: beh, adesso vediamo, verifica, tempo di verifica. E così di seguito le pagine che stanno qui adesso sotto i nostri occhi, che noi non leggiamo per esteso naturalmente, ma il nostro brano si inserisce in questo contesto. E la vera questione riguarda proprio la relazione con Gesù. Avete capito? Gesù è il maestro, ma è il maestro in quanto è il figlio che annuncia il regno dei cieli, questo sappiamo dall'inizio, ne parlavamo in questi giorni, dal momento che abbiamo ripreso la lettura quotidiana del Vangelo secondo Matteo. Il regno dei cieli, ossia la rivelazione della paternità di Dio. E dunque, ma chi è Gesù? Vedete qui il versetto 53, del capitolo 13. Terminate queste parabole, Gesù partì di là e, venuto nella sua patria, insegnava nella sinagoga. La gente rimaneva stupita, diceva: ma da dove viene? Ma chi è? Capitolo 3, versetto 53, i versetti seguenti, già il capitolo 14, versetto 1, in quel tempo il tetrarca Erode, anche il tetrarca Erode, ebbe notizia della fama di Gesù e disse ai suoi cortigiani: ma chi è? Giovanni Battista? Risuscitato dai morti? Ma io Giovanni Battista l'ho fatto decapitare. Chi è Gesù? Già. La questione, vedete, si ripropone insistentemente e c'è di mezzo quell'attenzione particolare a cui accennavo, dedicata da Gesù ai discepoli, perché nel frattempo vedete che nelle pagine che stiamo sfogliando prende spicco la figura di Simon Pietro. Così nella narrazione del nostro evangelista. Tornate indietro per un momento al capitolo 10. Solo un momento. Il capitolo 10, vedete, è il secondo grande discorso, e versetto 2. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro. Già. Dopodiché, se voi ritornate al capitolo 14, ecco che qui vedete l'attenzione che passa attraverso le diverse situazioni affrontate da Gesù, con quei tali che intanto si chiedono: ma chi è? Saranno quelli di Nazareth? Sarà lo stesso Erode? E poi ci sono di mezzo a altri interlocutori, c'è sempre la gente che incalza. Nel capitolo 14, versetto 28, ricordate l'episodio, la tempesta, guarda un po' la tempesta, e Gesù attraversa il mare e Pietro gli disse, versetto 28 del capitolo 14: Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque. Vieni! Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Già, ricordate quello che succede poi. Pietro. Più avanti nel capitolo 15, versetto 15, è ancora una volta Pietro che prende la parola. Vedete? 15:15. Allora Pietro gli disse: spiegaci questa parabola. Laddove Gesù sta sviluppando il suo insegnamento circa il discernimento tra il puro e l'impuro, e è in atto evidentemente un conflitto, quantomeno un'incomprensione, con i maestri che sono riconosciuti come figure autorevoli nella comunità di Israele. E dunque spiegaci questa parola, vedete, lui. E ancora una volta nel nostro capitolo 16, versetto 16, adesso di nuovo Pietro, è lui che prende la parola. Ci sono anche gli altri, c'è anche sempre il richiamo a un ambiente più ampio, ma l'attenzione dedicata ai discepoli è inconfondibile. E Pietro, già. Intanto vedete, Gesù assume atteggiamenti che danno l'impressione di voler prendere le distanze. Ritorniamo al capitolo 14. Nel versetto 13, udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Gesù vuol prendere le distanze? C'è di mezzo il fatto di Erode, poi abbiamo saputo che Erode ha fatto decapitare Giovanni Battista. Come se Gesù volesse prendere le distanze in un luogo deserto. Però poi intanto la gente arriva, la folla incalza. Prendete più avanti nello stesso capitolo il versetto 22. Subito dopo ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda. Dunque, discepoli, la barca, l'altra sponda, ma lui, mentre egli avrebbe congedato la folla, e congedata la folla salì sul monte solo a pregare. Venuta la sera, gli se ne stava ancora solo lassù. Dunque, vuol prendere le distanze, ma una solitudine è la sua, vedete qui, per come è costruita la pagina che segue, che già abbiamo intravisto, questa solitudine corrisponde a una messa alla prova dei discepoli, messa alla prova che assume la forma di una tempesta. Già, ormai siamo reduci dalla lettura del Salmo 29, ne sappiamo qualche cosa. Una messa alla prova. Infatti i discepoli in barca non riescono ad attraversare, non riescono a raggiungere l'altra sponda, non sono in grado, sono in difficoltà, e la tempesta, in quella tempesta Gesù è presente. E Simon Pietro, ricordate, si comporta in quella maniera, e quando Gesù poi rivolgendosi a lui dirà: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Già, in realtà vedete, questo sconquasso, e uso un vocabolo che ho usato più volte precedentemente, questo sconquasso è determinato dal fatto che Gesù sta proprio lui sta inseguendo e ricercando i suoi discepoli, apparentemente prende le distanze, in realtà li sta interpellando, li sta provocando, li sta ricercando. Questo già abbiamo intravisto poco prima, vedete qui adesso le pagine che vanno in capitolo 14, capitolo 15, fino alla fine del capitolo, fino al versetto 39 del capitolo 15. Tutto questo ha a che fare con quella tempesta di cui ci parlava la pagina del capitolo 14 che abbiamo messo a fuoco qualche momento fa, anche se molto fuggevolmente, ma è una tempesta che vale come immagine rappresentativa di quella ricerca da parte di Gesù mirata a verificare come funziona il cuore umano, mirata a penetrare, mirata a scardinare, mirata a raggiungere, a coinvolgere, a toccare il fondo dell'abisso, in questo caso l'abisso che è nel cuore umano. Ed ecco, di nuovo, vedete, capitolo 16. Ecco, siamo in un contesto polemico. Primi quattro versetti, farisei e sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova, vogliono un segno dal cielo. Più avanti, versetto 5 fino al versetto 12, adesso la polemica riguarda esattamente i discepoli, perché sono insieme sulla barca e i discepoli hanno dimenticato di prendere il pane e dimostrano così di essere veramente fuori contesto, di essere proprio estranei rispetto a quello che è successo e che sta succedendo, e parlano del pane e Gesù interviene circa il pane azimo. Prendete il versetto 12. Allora essi compresero che egli non aveva detto che si guardassero dal lievito del pane, come se la questione fosse pane azimo o pane lievitato, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Compresero poi, ma adesso vedete, siamo alle prese con una incomprensione che Gesù affronta nel dialogo con farisei e sadducei, che poi sono le scuole, diremmo noi oggi, movimenti di spiritualità dominanti in quell'epoca, e poi anche con i suoi discepoli. Gesù si rende conto che non c'è sintonia di linguaggio e di linguaggio interiore. Eppure, ecco, vedete, adesso versetto 13, in occasione di un ritiro, essendo giunto Gesù nella regione Cesarea di Filippo, nord, quella regione che anticamente si chiamava Dan, nord, le sorgenti del Giordano, Cesarea di Filippo. Filippo è uno dei tetrarchi. E dunque un ritiro, e in quel contesto Gesù interroga: cosa dice la gente di me? La gente dice tante cose. Cosa dite voi di me? Voi, chi dite che io sia? Vedete la questione, versetto 15. E qui la risposta di Simon Pietro, vedete, non voglio stare a fare tante chiacchiere, ma bisogna che ancora una volta fermiamo proprio la nostra ricerca, la nostra riflessione, la nostra contemplazione su queste poche righe, che poi vedete sono in realtà relative a un momento di passaggio rispetto a una vicenda che poi proseguirà, avrà ancora tanti altri sviluppi, ma qui qualcosa che veramente ci riguarda e da cui non possiamo prescindere. Perché? Perché, vedete, qui Simon Pietro risponde, versetto 16, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Notate che non è importante cogliere il valore della definizione. Certamente dire di Gesù che è il Messia è un'affermazione importante, pesante, impegnativa, però è una definizione. E tutte le definizioni possono essere semplicemente un fenomeno verbale che si spegne insieme con il poco di rumore prodotto dalla voce, o il figlio del Dio vivente, una definizione teologica che già anticipava il Concilio di Nicea, ma non importa poco questo, perché vedete che quello che importa è quel tu sei tu. Sapete che finora ha dato del tu a Gesù soltanto Giovanni Battista, e anche in contesti assai problematici, capitolo 3 versetto 14. Ma come mai tu vieni da me, dice Giovanni Battista quando Gesù vuole essere battezzato. Capitolo 11 versetto 3, quando Giovanni Battista, che già è in carcere, manda a chiedere a Gesù tramite i suoi discepoli: ma sei tu colui che deve venire, dobbiamo aspettarne un altro, Giovanni Battista. In realtà Pietro già un'altra volta ha detto tu. Ritorniamo per un momento solo al capitolo 14, versetto 28, ma in forma dubitativa, in occasione della tempesta, versetto 28. Pietro gli disse: Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque. Vieni, se sei tu, forma dubitativa, già. Ma adesso vedete, dice tu sei. Oh, e notate bene che subito dopo Gesù dichiara: beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli, e io ti dico, tu sei Pietro. E quel che segue. Vedete che qui, adesso, si danno del tu. Questo è lo snodo determinante della vicenda. È la prima volta che si danno del tu, e il caso di Pietro diventa un caso emblematico, naturalmente. E, quanto ce ne vuole per dare del tu al Signore? Fatto sta che adesso, vedete, si danno del tu. Tu sei. E la conversazione assume l'intensità di una beatitudine per Pietro. Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Dunque, il fatto è che la relazione a tu per tu rivela la potenza, e mi ripeto ancora, ma sono proprio convinto di dovermi ripetere a questo proposito, la potenza di uno sconquasso tale che realizza un rapporto di comunione tra cielo e terra. Il Padre che è nei cieli ti ha rivelato questo, il cielo e la terra. Ed è uno sconquasso che sconvolge e scardina e riordina radicalmente tutto l'impianto del quadro cosmico, che poi è allo stesso tempo e inseparabilmente specchio di quel quadro interiore che fa dell'animo umano un mondo intero. Ebbene, beato te Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Vedete, in quel darsi del tu c'è di mezzo quella irruzione tempestosa alla maniera di un uragano che spazza e travolge la scena del mondo e tutte le forme organizzative della storia umana, come ce ne parlava il Salmo 29. Vedete che qui non è che c'è gente un'illuminazione teologica per cui quella volta Pietro ha dato una definizione di Gesù, ma qui c'è di mezzo lo scardinamento del cosmo, lo scardinamento del mondo interiore. Perché il cielo si è piegato sulla terra, ed è adesso, vedete, sulla terra che un personaggio come Simon Pietro, in una posizione emblematica che diventa riferimento per tutti noi e per ogni altro essere umano, dice tu. Si tratta, vedete, di un rapporto generativo che conferisce un titolo di figliolanza a Pietro, perché il Padre che è nei cieli, ecco, è l'attore protagonista di quella novità, perché tu sei in grado di dire tu, sei in grado di assumere definizione del tuo modo d'essere, della tua identità di creatura umana, la figliolanza. In realtà, vedete, è dall'inizio, da quando Gesù ha avviato la sua attività pubblica, che Gesù annuncia il regno dei cieli, cioè la rivelazione della paternità di Dio, alla ricerca di interlocutori che ricevono questo annuncio, e che non è soltanto una definizione, che non è affatto una definizione, ma che è un coinvolgimento nella relazione con il mistero, che implica una ristrutturazione della nostra condizione umana nella dimensione della figliolanza, nell'essere figli, nell'essere abilitati al tu. C'è di mezzo la relazione a tu per tu con Gesù, naturalmente, perché Gesù è il figlio, e il coinvolgimento nella sua figliolanza. Ed è esattamente questa relazione con Gesù, vedete, che è fondamento della Chiesa e della sua missione al servizio dell'Evangelo. È proprio qui che Gesù aggiunge: io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, ti darò la chiave del regno dei cieli, il regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Ecco, dunque vedete, attraverso tutti i ritardi e al di là tutti i rinnegamenti di cui Pietro, direttamente lui in prima persona, ma tutti gli altri discepoli, tutti quanti noi, e poi il cammino della Chiesa nel corso della storia umana, tutto questo ha lasciato tracce evidentissime. Ma al di là di tutti i ritardi, al di là di tutti i rinnegamenti, la missione della Chiesa al servizio dell'Evangelo. E questo è il significato delle chiavi. Vedete, è una responsabilità che è affidata alla Chiesa. Simon Pietro, la Chiesa, è la pietra di fondazione su cui la Chiesa è edificata per poter svolgere la sua testimonianza nel corso della storia umana, generazione dopo generazione, una responsabilità verso il mondo e una responsabilità maturata nel corso della tempesta, attraverso la tempesta, quella tempesta che implica una necessaria e urgente ristrutturazione del cuore umano, finché tutte le voci umane, tutte le voci del creato faranno coro per proclamare la gloria del Signore, come ci diceva l'antico orante nel Salmo 29. Sapete, a proposito delle chiavi, più volte, già anche in altre occasioni, mi è capitato di segnalare che tutto spesso implica nella nostra lettura e qualche volta anche nella nostra predicazione corrente, provoca qualche fraintendimento, perché le chiavi nel senso di un potere per cui insomma c'è qualcuno che andrà in paradiso se Pietro è d'accordo, e se Pietro non è d'accordo ecco che non andrà in paradiso perché ha le chiavi. Ma vedete che qui le chiavi sono il segno rappresentativo di una responsabilità, come quando a un ragazzo, non so se è capitato a voi, non so come vanno queste cose oggi, ai tempi miei, ad un certo momento, un ragazzo adolescente, un giovanottino, giovanotto, ecco, riceve le chiavi di casa. Chiavi di casa. Ecco, perché ormai sei cresciuto, ormai sei maturato, indipendentemente dalla maggiore età secondo la legge, ma ormai sai come funziona la nostra casa, ormai sai come siamo in famiglia, sai come, ecco, queste sono le chiavi, adesso tu puoi andare e uscire, entrare, muoverti, e sai come si vive in questa casa. A me è capitato, e forse capita ancora, dove tu sai che adesso la paternità di Dio è mistero che ha fatto irruzione nella storia umana, per questo Gesù il Figlio inviato a noi, ha fatto irruzione nella storia umana perché tutti gli uomini e le donne di questo mondo, in qualunque epoca e a qualunque condizione sociale appartengano, siano coinvolti tutti in una relazione di figliolanza. Le chiavi del regno dei cieli, vedete, non è un emblema di potere per poter escludere qualcuno oppure invece premiare qualcun altro, le chiavi del regno dei cieli, una responsabilità storica, la responsabilità che coincide con la missione affidata all'Evangelo, affidata alla Chiesa. Adesso Pietro hai le chiavi, adesso sai come funzionano queste cose, adesso tu hai detto tu, adesso tu sei proprio come dire figura e rappresentativa di quella umanità che nella sua interezza, nella sua totalità è chiamata a partecipare alla conversazione a tu per tu con il mistero santo del Dio vivente. E allora ecco le chiavi. E custode della benedizione ricevuta, la Chiesa svolge la sua missione attraverso il travaglio della vicenda umana affinché in tutto e sempre sia benedetto il Padre, Signore del cielo e della terra. Vedete che così si è espresso proprio Gesù nel capitolo 11, nel versetto 25. In quel tempo Gesù disse: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti, le hai rivelate ai piccoli? Sì, Padre, così è piaciuto a te. Già, la Chiesa sa che c'è di mezzo la missione del Figlio e quindi c'è di mezzo la dimostrazione della sua regalità, quella che gli compete in virtù del suo sprofondamento, per come egli è disceso, per come egli ha fatto sua la sorte derelitta della nostra condizione umana che porta le conseguenze del peccato, ed ecco la sua regalità e il suo sprofondamento per dare compiacimento al Padre. Così è piaciuto a te. In Lui e con Lui siamo chiamati tutti a vivere nel discepolato, imparando a dire tu. Questo è il programma di ogni nostro discepolato, il vero discepolato, imparare a dire tu al mistero nel quale il grande crogiolo di conversione, che è la storia umana, è immenso. Totalizzante crogiolo di conversione. Ebbene, il mistero nel quale si compie nella pace della comunione tra cielo e terra, si compie la travagliatissima storia umana. Perché il cielo si è piegato sulla terra e la terra è stata sollevata al cielo. Pietro lo ha dichiarato quella volta, poi quante gliene capiteranno? La Chiesa lo sa, e quante pure sono le occasioni per dimenticarsi, e per noi, e per ciascuno di noi. Ma è la festa dei Santi Apostoli. Tu sei beato te, Simone, tu sei Pietro, la mia Chiesa, ed ecco le chiavi, custodisci le chiavi. Perché la paternità di Dio ha fatto irruzione una volta per tutte nella storia umana tramite la missione svolta da Gesù, il Figlio, nostro Redentore. È l'evento decisivo, è la tempesta, è l'uragano, è il tracollo di tutte le resistenze, è la novità che apre per la storia dell'umanità intera la strada della conversione alla vita. gloria a Dio. Basta.